signore, riprendiamo il nostro discendimento sul re come figura dell'opera di salvezza di Dio, che è il capitolo libro primo di Samuele, il, se non sbaglio, il 14 e il 15, due capitoli.
No, questi sono tre capitoli.
Tre, cioè 13, 14 e 15. Va bene. Come procediamo? Vogliamo leggere il testo un po' lungo?
Ballerina,
chi è che ce l'ha sotto mano? Leggiamo, magari facciamo un pezzo per volta, 13, 14 e 15.
Però bisogna decidere, perché se leggi tutto il testo ci vuole un'ora.
Il testo di
Pino,
no, di Pino, stavo dicendo del testo, no, non ho detto di Pino, stavo dicendo del testo di Samuele.
Facciamo il 13 e poi
sì, ok, vai. Samuele primo 13. Conflitto con i filistei, il rimprovero di Samuele a Saul.
Ma comunque però per dare unità alla, alla lettura, cioè qui c'è la grossa novità di questo discorso della monarchia, no? Cioè questa l'istituzione della monarchia, Samuele non aveva niente d'accordo, Dio gli dice no, tu segui quello che dice il popolo, e noi su questo dobbiamo poi dovremmo credo riflettere, cioè per il fatto che Dio dice no, un'organizzazione ci vuole che siede allo sbando, per cui ci vuole una monarchia contro il parere di Samuele. In questi tre capitoli questa cosa esce fuori preannunciando che poi non sarà Saul ma sarà Davide, che poi ci succederà nel prosieguo dalla prossima volta comincerà il protagonista, diventerà Davide,
e in Davide si prefigura la figura del Cristo che nessuno ci pensava.
No, e Cristo e loro davano un'enorme importanza alla discendenza legale del Messia. Il Messia doveva avere, insomma avere un'ascendenza legale. E Gesù, se tu vedi la cosa di Marco, di Matteo, che fa la genealogia, è interessantissimo, perché il discendente di Davide, guarda un po' chi è,
Giuseppe.
È Giuseppe. Cioè il Gesù è il Messia e diciamo sangue regale, perché Giuseppe, guarda che importanza ha questa paternità putativa di Giuseppe, lui è discendente di Davide in quanto lo è Giuseppe, non Maria.
Maria
noi che è sto Giuseppe che si ha, che i Vangeli trattano malissimo, non parla mai.
Uomo giusto.
Non dice niente.
Ma come è benissimo, un uomo giusto.
Più che questo. Sì, ma non è mai giusto.
Invece
è importantissimo dal punto di vista.
Infatti con i suoi contemporanei dicevo, ma questo qui, ma che è il Messia? Il Messia viene da Betlemme, c'è scritto, è della casa di Davide, no, è cresciuto nella razza, ma che vuoi? E non sapevano quello che tu sei.
Figlio del San Falegname, era un falegname, però figlio discendente di Davide.
Possiamo leggere?
Yes.
ma sono un inciso proprio perché la genealogia, almeno per esperienza personale, l'abbiamo sempre trattata con quasi con superficialità, con noia, cioè non ci interessa tutta questa sfizza di nomi. In realtà è l'essenza, perché è il popolo di Abramo, discendente di Abramo, che è il popolo eletto, quindi la genealogia garantisce, diciamo, l'elezione. Tant'è che una delle affermazioni che scuotono di più di Gesù è quando dice: ma può far nascere eredi di Abramo dalle pietre, cioè non c'è più un problema di sangue. E quella poi in fondo è la nostra salvezza, perché siamo alla fine, è superato il concetto di genealogia e di discendenza nel sangue, e diventa discendenza nello spirito. Quindi voglio dire che effettivamente è una cosa rilevantissima.
Certo, Melchisedec che dice che senza genealogia, quindi eterno, quindi figura
sacerdote alla mia vita.
Va bene, presidente, no, leggici.
No, io non c'ho il testo, non è niente.
Non ce l'ho, non l'ho fatto.
Me l'hai preso?
No, è una Bibbia che va da Giobbe.
Ma per lei di Giobbe.
No, deve essere a pezzetti. Ma deve essere a pezzetti.
Leggi Massimo, dai, Massimo.
Ce l'hai.
Saulo si sceglie.
Ah, ma lui c'ha quello vecchio.
Prima sì, bella,
sì, quello piccoletto.
I numeri sono numeri.
No, ho capito, no, perché quello piccoletto ha certe volte le tesi. Ci può sedino fare.
Gli israeliti 3.000 uomini.
Ma che fai? Il 13. Siamo arrivati a 30 anni.
Quello là.
Tanto anni là.
Vabbè, i numeri ognuno li traduce a modo suo. Di cui 2.000 stettero con lui a Mahmas, cioè sul monte Betel, e 1.000 con Jonata in Gabà di Beniamino. Gli altri li dimandò ciascuno alle sue tende. Jonata batté il presidio dei Filistei che stava in Geba, e i Filistei lo seppero. E Saulo fece suonare le trombe e pubblicare la notizia per tutto il paese, dicendo: che gli ebrei lo sappiano. E tutto Israele venne a sapere che Saulo aveva battuto il presidio dei Filistei, e che Israele era diventato odioso ai Filistei. Perciò fu convocato il popolo in Gal per mettersi al seguito di Saulo. Anche i Filistei si radunarono per muovere guerra a Israele. Disponevano di 3.000 carri, 6.000 cavalieri e di una moltitudine di gente così numerosa quanto l'arena che è sul lido del mare. E saliti si accamparono a Mahmas, oriente di Betel. Quando gli israeliti si avvidero di essere arrestati e minacciati da ogni parte, chi si nascose nelle spelonche, chi nelle caverne, chi fra le rocce, chi nei sotterranei e chi nelle cisterne. Altri passarono il Giordano e si rifugiarono nel territorio di Gad e di Galaad. Saul rimase a Galgal, ma tutto il popolo che lo aveva seguito era impaurito. Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele. Ma Samuele non veniva a Galgal, e il popolo incominciava ad allontanarsi da Saul. Allora egli disse: portatevi l'olocausto. Stava per terminare l'offerta quando Samuele arrivò. Saul gli andò incontro per benedirlo, ma Samuele gli disse: che cosa hai fatto? Saul rispose: vedendo che il popolo mi abbandonava e che tu non arrivavi nel giorno fissato e che i Filistei erano andati a Mahmas, ho pensato: i Filistei verranno ora contro di me a Galgal e io non ho placato il Signore. Costretto dalla necessità ho offerto l'olocausto. E Samuele gli disse: tu hai agito da pazzo. Se tu avessi osservato il comando che il Signore tuo Dio ti aveva dato, il Signore avrebbe confermato il tuo regno sopra Israele per sempre. Invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'ha destinato re del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che il Signore ti aveva comandato. Poi Samuele partì da Galgal per salire a Gabaa di Beniamino. Saulo intanto fece la segna della gente che era rimasta con lui, circa 600 uomini. Saulo, insieme a suo figlio Jonathan e alla gente che era con loro, se ne stavano in Geba di Beniamino, mentre i filistei si erano accampati a Mahmas. Dal campo dei filistei uscirono dei razziatori divisi in tre squadre. Una si diresse per la via di Ofra verso la terra di Saulo, l'altra verso Betoron e la terza prese la via di Geba che prospetta la valle delle Iene verso il deserto. In tutto Israele non si trovava un fabbro, perché i filistei avevano detto: dobbiamo far sì che gli ebrei non si facciano delle spade o delle lance. Perciò tutto Israele scendeva dai filistei per farsi assottigliare chi il gomero o la zappa, chi la scura o la falce. E il costo dell'assottigliatura era 2/3 di siclo per le falci o per addrizzare un pungolo. Avvenne perciò che nel giorno della battaglia di Mahmas non si trovò né spada né asta nelle mani di nessuno di coloro che erano con Saulo e con Jonathan. Soltanto per Saulo e per suo figlio Jonathan se ne poterono trovare. Una guarnigione di filistei uscì per occupare il passo di Mahmas. Fermiamo qua.
Questo è il 13,
no? Questo è il 13. E beh, c'è tutto il pezzo centrale, diciamo.
Vogliamo proseguire a fare un pezzo perché
facciamo l'impresa di Jonathan.
L'impresa di Jonathan, sì.
Un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al giovane che portava le sue armi: vieni, andiamo contro il presidio dei filistei che è dall'altra parte. Ma non disse nulla a suo padre. Saul se ne stava all'estremità del colle sotto un melograno presso Maglon. Gli uomini che erano con lui erano circa 600. Edaia, figlio di Aitob, fratello di Ichabod, figlio di Fines, figlio di Eli, già sacerdote di Dio Zico, portava l'eco. Nessuno di loro sapeva che Jonathan era andato in là. Ora, fra i vali che attraverso i quali Jonathan cercava di raggiungere il presidio dei filistei, c'erano, una di fronte all'altra, due punte di roccia, chiamata una Boses e l'altra Segna, una a nord di fronte a Mahmas, l'altra a sud di fronte a Geba. Disse dunque Jonathan al giovane che portava le sue armi: vieni, andiamo verso il presidio di questi circoncisi. Forse il Signore verrà in nostro aiuto, perché per lui non è difficile dare vittoria, con molti o con pochi. Rispose il giovane: fa tutto quello che hai in animo di fare, il tuo volere e anche il mio. E Jonathan soggiunse: ecco, noi andremo incontro a loro e ci faremo vedere. Se ci diranno: aspettate che veniamo noi, allora noi staremo fermi e non saliremo verso di loro. Ma se diranno: venite su da noi, noi saliremo, perché il Signore li mette nelle nostre mani. Questo sarà per noi il seguito. Ambedue si mostrano dunque al presidio dei filistei, i quali nel vederli soggiunsero: gli ebrei escono dalle tane dove si erano nascosti. Poi gli uomini del presidio dissero a Jonathan e al suo scudiero: venite su da noi, abbiamo da dirvi una cosa. Jonathan allora disse al suo scudiero: sali dietro a me, perché il Signore li ha dati nelle mani di Israele. E si arrampicò su con le mani e coi piedi, il suo scudiero dietro a lui. I filistei cadevano abbattuti da Jonathan e lo scudiero dietro a lui finiva di uccidere. La prima strage fatta da Jonathan e dal suo scudiero fu di circa 20 uomini nel breve tratto di mezzo sud. Allora lo spavento si diffuse tra il nemico e nella campagna. Anche tutta la gente del presidio e i razziatori furono sbigottiti. La terra tremò e ci fu come un terrore di Dio. Andiamo avanti. Le sentinelle di Saulo, che erano in Geba di Beniamino, videro quella moltitudine in rotta fuggire alla rinfusa. E Saul disse alla gente che era con lui: fate l'ispezione e vedete chi manca dei nostri. Fu fatta l'ispezione ed ecco che mancava Jonathan e il suo scudiero. Allora Saul disse ad Aia: porta l'efod. Egli allora portava l'efod alla presenza dei figli di Israele. Mentre Saul stava parlando al sacerdote, nel campo dei filistei andava crescendo il tumulto. Per cui Saul disse al sacerdote: ritira la mano.
Quindi Saulo e quanti erano con lui si unirono per andare sul luogo del combattimento. Ed ecco la spada dell'uno rivolta contro l'altro. La confusione era grandissima. Quegli ebrei che prima erano passati ai Filistei e con loro erano venuti alla guerra, defezionarono e si rivolsero agli israeliti che erano con Saulo e Giona. Anche quei di Israele che si erano nascosti nei monti dei Efraim, udito che i Filistei erano in rotta, si diedero anch'essi a inseguirli. Così il Signore in quei giorni diede la vittoria a Israele. Il combattimento si era protratto fino a oltre Beth Aven. In quel giorno gli israeliti si sentirono sfiniti. Tuttavia Saul fece giurare al popolo questo scongiuro, dicendo: maledetto colui che mangerà qualcosa prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici. E perciò nessuno del popolo assaggiò cibo. E in tutta quella regione c'erano dei favi di neve, e il neve colava anche sul terreno. Giunto dunque il popolo a quei favi, vide colare il neve, ma nessuno osò portare la mano alla bocca, perché temevano lo scongiuro. Jonathan però non aveva udito quanto suo padre fece fare quel giuramento al popolo, e stesa la punta del bastone che aveva in mano, la intinse in un favo di miele e se lo portò alla bocca. I suoi occhi si rischiararono. Uno del popolo prese a dirgli: tuo padre ha fatto fare questo giuramento al popolo, dicendo: maledetto colui che oggi mangerà qualcosa. Eppure il popolo era stanco. Rispose Jonathan: mio padre ha rovinato il paese. Guardate come i miei occhi si sono rischiarati appena ho gustato un po' di miele. Certo che se il popolo avesse oggi mangiato parte della preda tolta ai nemici, quanto più grande sarebbe stata la disfatta dei Filistei. In quel giorno il popolo, dopo aver battuto i Filistei da Mahmas fino a Dai, si sentiva stremato di forza. Perciò il popolo si gettò alla preda e prese pecore, bovi, vitelli e li scannò in terra, mangiando le carni col sangue. Fu riferito a Saulo e gli disse: vedi, il popolo pecca contro il Signore, mangiando le carni col sangue. Ed egli disse: voi fate male, rotolatemi qua una grossa pietra e andate a dire in mezzo al popolo che portino qui ognuno il suo bove e la sua pecora e li ammazzino qui e se li mangino qui. Ma non offenda il Signore mangiando le carni col sangue. E a notte ognuno menò la sua mano, menò là a mano il suo bove e lo scannò, e Saul eresse un altare al Signore. Questo fu il primo altare da lui eretto al Signore. Saul poi disse: scendiamo stanotte contro i Filistei e saccheggiamoli fino allo spuntare del giorno senza lasciare persona viva. Gli risposero: fa come ti piace. Ma il sacerdote disse: accostiamoci qua a Dio. E Saulo consultò il Dio dicendo: devo scendere contro i Filistei, li darai nelle mani di Israele? Ma Dio non gli rispose quel giorno. Allora Saulo disse: avvicinatevi qua voi tutti i capi del popolo, informatevi per sapere in cosa consiste il peccato commesso quest'oggi, perché giuro per il Dio vivente, salvatore di Israele, che se la colpa si trovasse anche in Giona come figlio, certamente non ha. Nessuno gli rispose. Allora disse a tutto Israele: voi mettetevi da una parte e io e mio figlio Giona staremo dall'altra. E tutti dissero a Saul: fa come ti piace. E Saul disse al Signore: o Dio di Israele, perché non hai risposto oggi al tuo servo? Se la colpa è mia o di mio figlio Jonathan, Signore Dio di Israele, da Urim. Se la colpa è del tuo popolo Israele, da Tumim. La sorte cadde su Saul e Jonathan, e il popolo fu libero. Disse allora Saul: gettate le sorti fra me e Jonathan mio figlio. La sorte cadde su Jonathan. Saul allora disse a Jonathan: dimmi che cosa hai fatto. E Jonathan glielo disse: ho assaggiato un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano, ecco, devo morire. E Saul disse: mi faccia Dio tal cosa o peggio se tu non morrai, o Jonathan. Ma il popolo disse a Saul: ma come deve morire Jonathan che ha ottenuto questa grande vittoria di Israele? No, mai, per il Dio vivente non cadrà in terra un capello del suo capo, perché oggi egli ha agito con me. E così il popolo liberò il capo e non morì. Saul poi desisté da inseguire i filistei, i quali se ne ritornarono alle loro dimore. Saul, dopo che ebbe occupato il regno di Israele, mosse guerra a tutti i suoi nemici vicini, ai Moabiti, agli Ammoniti, agli Idumei, al re di Soba, ai Filistei. Verso chiunque si fosse diretto, vinceva. Fece prodezze, batté gli amaleciti e liberò Israele dai suoi peggiori. I figli di Saul erano Jonathan, Gesù e Malchisua, e le sue due figlie si chiamavano Merab la maggiore e Michol la minore. La moglie di Saul si chiamava Ainoam, figlia di Ainaas, e il suo generale Abner, figlio di Ner, zio di Saul. Chis, padre di Saul, e Ner, padre di Abner, erano figli di Abiel. Aspra fu la lotta contro i Filistei per tutto il resto del regno di Saul. Egli accoglieva al suo seguito chiunque stimasse prode e gagliardo.
Prendiamoci il piccino, pensate.
Verità
13,
14. Abbiamo letto 13. Beh, c'è una loro unità. Io, avendolo letto e pensato 5 minuti, insomma, non è che questa figura di Saul mi sembra appunto centrale, l'abbiamo letto. È una figura, tutto sommato, poi rappresenta un po' anche noi. Perché vogliamo sempre, come dire, possessarci del sacco, diciamo così, avere sicurezza, controllarla e fare noi, decidere noi, quindi aspettare, avere fiducia, non lamentarsi, non perdere la calma, questo non ci... E quindi si vede chiaramente, per esempio, il primo episodio dove c'è questo primo impossessamento è quando lui non aspetta Samuele, mette ad aspettarlo per 7 giorni, 7 giorni questo non arriva e lui fa da sé, diciamo, bisogna fare un sacrificio. E questo è il primo esempio, come dire, di un'autoreferenzialità, autoaffermazione, che però dopo coinvolge anche noi spesso contando la mia vita, ma
facciamo
noi spesso
un'invasione di campo.
Noi invece sì, insomma, a un certo punto non ci fidiamo più, allora dice qui bisogna intervenire, bisogna fare, facciamo così, e ci diamo un sacco di scuse, nel senso che bisogna farlo perché è opportuno, perché bisogna dare il sacrificio, il popolo. Ecco, quindi questa tentazione di impossessarsi del sacro, cioè con le devozioni, le sicurezze, l'incapacità di ascolto, l'incapacità di obbedienza, è qualcosa quindi che va di là. La seconda cosa che mi colpisce, che mi interroga, è un po' il tema di fondo che Pino Stancari ha ripreso all'inizio della lezione, come dire, è il rapporto tra Dio regista, l'hanno detto una volta, e l'uomo protagonista, ma che sia. Per cui praticamente la storia in qualche modo è sicuramente guidata per vie che noi non comprendiamo, che dirigendo appunto di Saul, David, il Cristo, e contemporaneamente abbiamo la nostra libertà. Quindi si tratta di, come dire, come anche una cosa profana come la monarchia, no? C'ha un significato e viene portato a una vicenda di salvezza, però nei segni suoi. E il Dio che ci viene proposto da Samuele, dalla Bibbia, è un Dio appunto che interviene, che conosce e ama, diceva Pino Stancari, e che però non è un Deus ex machina, direi io, non lo sappiamo, il termine che abbiamo studiato a scuola, cioè un Dio in sostanza che faccia tutto, interviene
soprattutto e aggiusta le cose. No, non è così, perché la fatica di andare avanti, la fatica di fare scelte, gli errori, le cose positive, le contraddizioni, le lacerazioni, queste ce le abbiamo tutte. E mi sembra qualcuno in questi giorni, proprio riferendosi alle vicende elettorali e a questa, come dire, questa nostra chiedersi ma come andrà a finire, come si risolve, che cosa succede, no? Ha citato una frase di Moro in cui dice: certe volte ci piacerebbe essere arrivati alla meta senza passare attraverso vicende, attraverso scelte, attraverso le accelerazioni, e questo non funziona. Nella Bibbia chiaramente Dio non è un'ex machina, rispetta e richiama le responsabilità nostre, rispetta le nostre contraddizioni, la nostra accelerazione, però in maniera del tutto imprevedibile, e con il suo amore, con la sua misericordia, ne fa qualcosa di buono, anche delle cose negative, anche di questa terribile a impossessarci del sangue, quindi vai passando. Devo dire che personalmente mi interroga molto, mi provoca questo fatto che in sostanza sembra che la mezza giornata, che la faccenda del miele, per esempio, l'abbiamo visto, sì, con una mentalità puramente mondana, ma che castina, questo non lo sapeva. Insomma, quindi c'è un rigore, insomma, poi nel condurre la storia di Dio, che è una cosa seria, cioè, che di cui non è che bisogna avere paura, perché abbiamo scoperto che lui è un Dio misericordioso, infatti manda questo figlio discendente di Davide.
Dopo lo sappiamo.
Lo sappiamo dopo, se in genere noi ci accorgiamo il senso di quello che è successo, lo capiamo più dopo che prima, non a mano a mano. Quindi chiudo questa mia piccola riflessione, da una parte vedendo questo rapporto tra l'inserire di Dio e quella dell'uomo, che si intrecciano, per cui l'uno la rispetta ma porta avanti con mano potente e misericordiosa la storia, quindi anche la nostra. E poi un punto interrogativo: ma io in realtà come cerco di impossessarmi del sacro, di farmi ben volere a Dio con le devozioni, con cose che cosa faccio, magari con uno scambio, mentre non ascolto, non so, obbediente, non ascolto la parola? Mi interroga molto e mi dice che anch'io, insomma, sono un po' come stato.
Insomma, Giulio, che all'inizio ha detto questo passo ci riguarda proprio per la sua attualità, no? Con Roberto anche la richiamata, e c'è una spiegazione, ecco, di Pino, che sembra un miracolo, ma efficacissimo, e che è un po' riassuntiva. La monarchia fa riferimento a una figura che svolge un ruolo sacramentale in un contesto profano. Qui la monarchia sta per tutte le istituzioni, poi, umane, erano istituzioni di quei tempi, ma oggi potremmo pensarla, questa espressione, con riferimento anche alle nostre attuali istituzioni. Una figura sacramentale, sacramento di che cosa? Segno di che cosa? Segno di questa attenzione continua e di questa presenza di Dio nella storia, quindi anche nella nostra storia. È un Dio che soccorre, dice Pino, alla debolezza del suo popolo nelle relazioni, ecco, interne, politiche, e crea questa figura alla quale assegna proprio un compito di responsabilità. Testualmente dice: laddove questa opera di Dio è attiva nei confronti di una creatura, abbiamo a che fare non con un personaggio isolato in un contesto anacoretico, ma con il re che è in grado di svolgere responsabilità di valore pubblico di fondamentale rilevanza per l'edificazione comunitaria per la gestione delle vicende interne e le relazioni con il mondo esterno. Proviamo a proiettare questo compito sulle nostre istituzioni di oggi. Dice ancora: abbiamo avuto a che fare con il sacerdozio e con la profezia, ma la figura che emerge da questo capitolo 8 è la figura del re in quanto sacramento di quell'opera di Dio che converte il cuore umano, e convertendo la persona del re abita quella persona, il sovrano è unico tra una moltitudine ma riguarda poi ogni essere umano, ad assumere una responsabilità di valore comunitario e addirittura di valore civile e politico. Ecco, in poche parole, no? Ci dice un po' qual è il compito essenziale delle istituzioni, il rapporto con Dio creatore, e ci indica una strada. Effettivamente, come dicevo prima, invasione di campo, Saulo viene colpito perché invade il campo che non è suo, il suo è quello di essere sacramento nella relazione politica, nella relazione civile, nel rapporto con gli altri, non nel fare il sacrificio o addirittura nel prendere decisioni senza aver consultato un unico abilitato a rivelare la volontà di Dio, il profeta, o addirittura il sacerdote quando mette le mani nell'efodo per estrarre i dadi per vedere qual è la volontà di Dio. Cioè, no, lascia stare, perché tanto adesso. Quindi, ben distinti questi due campi: la presenza di Dio, la sua opera di misericordia, il suo rapporto col popolo, il suo rivelarsi attraverso i canali che ha stabilito, profeti, il culto, eccetera, e il compito invece delle relazioni civili, nelle quali le istituzioni che oggi noi eleggiamo e che ci rappresentano hanno un compito sacramentale, cioè praticamente dovrebbe avere la funzione di educare, sviluppare, no, per realizzare questa presenza di Dio.
Posso, scusate, dire una cosa che serve per la nostra riflessione? Io non sono molto d'accordo con questa interpretazione che divide certi compiti da altri e va per competenze. Credo, per me, qui la parola di Dio ci dice che ciascuno di noi ha una responsabilità anche sacramentale che non invade nessun altro, ma il punto invece cruciale è l'obbedienza a Dio, è lo strumentalizzare il divino per i tuoi fini e per le tue esigenze. E quindi non è che tanto un'invasione di campo, quanto invece un fare una cosa che è contro il rispetto di Dio, contro la sua sovranità, ma quella di Dio, non tanto un rapporto tra istituzioni. Questo volevo dire per questo.
Forse il discorso fare, ascoltare la volontà di Dio, forse c'è sempre un discorso. Un problema di iniziativa. Allora, Samuele sta là, sta bravino, fa il bravo ragazzino, no, servitore, viene chiamato Samuele, eccomi alla fine, no? Viene chiamato e il tuo servo ti ascolta, sta là. Invece qui in altri personaggi dici che dobbiamo fare, cioè è l'uomo, è Saul che pia iniziativa, e porca miseria, e non arriva Samuele che me lo deve dire, e allora io intanto faccio il sacrificio, mi organizzo e poi gettiamo la sorte, e poi interroga direttamente e Dio non gli risponde, e allora che abbiamo fatto, perché non ci ha risposto? Cioè siamo sempre noi che interroghiamo, facciamo, dici che dobbiamo fare, e se non ce lo dice allora che cosa abbiamo fatto, perché ce l'ha con noi? Cioè è tutto mettere l'iniziativa nostra. Saulo farà evocare all'indovina, soprattutto che era proibitissimo, no? L'ombra di Samuele.
cioè farà proprio tutto quello che non deve fare, perché vuole sapere, poraccio. Però non funziona così, cioè è proprio, sbaglia tutto sempre dall'inizio, non si mette in ascolto, ma sollecita, quella che si chiama tentazione di Dio, no? Dio è o non è con noi, sì o no?
Funziona così.
Funziona così. E quelli che hanno visto, Mosè che viene unito perché due volte ha battuto la roccia, era incavolato come una bestia, c'aveva ragione. E gli altri vengono tutti uccisi, quelli. L'acqua gliela dà, però quelli che l'hanno chiesta muoiono. Non si può. Rosé Gasperis direbbe che questa è la religione, cioè l'uomo che cerca di costruire una scala per santificarsi. E invece è superstizione, non vale. È invano, l'uomo deve stare là e sentire quello che scende. Ci sono scale per arrivare.
Scale che costruisci tu.
Scale che costruisci tu. Cioè.
Quindi anche la Chiesa, insomma, i sacerdoti sono soggetti a questa, a questo comportamento, diciamo, che alla fine prevale quello che pensano loro.
Ma che volte succede?
Ma c'è una, adesso ci pensiamo,
facciamoci
dire. Dico, qual è
proprio per questo,
quello di avere pensato in buona fede di fare le cose giuste. E allora questo aiuto di Dio che non parla, che tace in certi momenti della storia importanti, da chi dipende che Dio non parla?
Il libero
arbitrio. Da chi sbaglia, dal sacerdote che sbaglia?
C'è un libero arbitrio o no?
Un libero arbitrio.
C'era Massimo che stava dicendo qualcosa.
No, questo discorso che faceva, dice, ma allora pure la Chiesa, i sacerdoti, eccetera. Tante volte sì. Cioè qua. Quante volte, no, la Chiesa che si sostituisce a Dio, no? Nella storia è veduto, no? Pio ci diceva sempre, la verità è che, riferendosi a personaggi vaticani, non ci credono, cioè non si fidano fino in fondo e pensano di dover fare loro, comunque invocarlo, farlo scendere, non si fidano. E come dici tu, noi stessi tutti quanti ci proviamo, però c'era, mi stava venendo in mente proprio una cosa, un confronto di caratteri, Saul e Pietro, ma il carattere è lo stesso, poi per fortuna Pietro c'ha Gesù accanto che ogni volta lo bastona, vattene via Satana, eccetera, eccetera, e poi alla fine casini, tradisce, abbandona, però poi sta là, cioè, ma il carattere è quello irruento, dobbiamo fare qualche cosa, non si può, tira fuori la spada, eccetera. È questo carattere, e però Saul non ascolta, non pretende subito una cosa immediata, pretende di fare lui, e allora si lancia i proclami, maledetto lì, eccetera, eccetera, senza rendersi conto che sta dicendo una pregnaccia. Poi comando io, e poi gli dice sempre: fa quello che ti piace, riveduto, no? Poi allora, però, quando poi si deve coprire, dice: ma era il popolo che l'ha voluto, però poi alla fine pure il popolo. Allora ammazza un giorno, dice, ma che sei matto? Allora a quel punto il popolo, insomma, corre dietro a un'autorità, come facciamo tutti, senza rendersi conto che sta in silenzio, in pura perdita, mi aspetta.
Giulio,
ma questa lettura. questi brani, tra l'altro confuso, secondo me è abbastanza noioso, secondo me non sono brani che mi entusiasmo. Comunque Pino riesce a tirare fuori le cose che mi colpiscono, sono queste, cioè il vero uomo di fede è chi sa che Dio ha fatto veramente un'alleanza con il popolo e con ciascuno di noi. Dio si interessa della storia umana, non è che noi crediamo a un Dio che se ne sta ai fatti suoi, alla sua perfezione, poi qua, no, no, è un Dio che si è fatto uomo. Se voi andate a messa oggi, che c'è la prima lettura del passo, oggi nella versione di Marco, venerdì prossimo, venerdì santo sarà quella regione. E proprio questo esce fuori in modo chiaro, che noi crediamo in un Dio che ci salva, non dall'alto, come un Deus ex machina, ma facendosi come noi, svuotandosi, come dice San Paolo nella seconda lettura di oggi, svuotando se stesso, non considerando un privilegio essere Dio, ma svuotando se stesso, facendosi, subendo la natura umana e fino a, dicendo, facendosi servo. Per questo Dio, è bello quella fortezza dei Filippesi, per questo Dio lo fa re dell'universo, il motivo per cui Gesù è già adesso re dell'universo. Non è perché ha vinto e ha fatto interrare, sistemato, no, è perché si è venuto, si è fatto uomo, si è fatto servo e è stato messo in croce. Cioè sta cosa ci scombina veramente, perché da un lato ci dà gioia il fatto di sapere che Dio si interessa delle cose nostre, no? Di ognuno di noi e della storia, dell'andamento della storia, anche degli aspetti pratici, no? Dice più volte gli aspetti istituzionali e politici, cioè impone praticamente, siamo noi che non ci pensava proprio alla monarchia. Perché? Perché dice che se non lo sbaglio, più volte Pino parla di identità, un problema che oggi è centrale, insomma, le cose vanno, perché ormai i soggetti politici hanno più la loro identità, l'hanno persa, e non c'è nessuno che pensa di riprogettarla, ricostruirla, aggiornarla, eccetera. Ma questa identità è sempre nel ritorno al rapporto di ascoltatori della parola di Dio. Cioè la sostanza di quello che Dio chiede all'uomo è quello di essere ascoltatori, dunque poi profeti, saper vedere cose che gli altri non vedono, insomma, perché in quanto ascoltatori, su questo insiste molto. Però quello che mi colpisce in questo aspetto è questa importanza che lui dà agli aspetti istituzionali, organizzativi, pratici. Non c'è una monarchia, questi se non vanno allo sbaglio. Allora il rapporto, c'è fuori il rapporto di cui spesso con Pio parlavamo, del rapporto, no, che c'è fra, no, la fede, lo spirito e le strutture. Corradino spiegava, dice, le strutture vanno bene se sono funzionali alla crescita dello spirito, se sostituiscono lo spirito, si va diritti all'idolatria, cosa che nella storia della Chiesa nostra eccetera è avvenuto un sacco di volte, no? Ma quante volte la Chiesa come istituzione si è scordata completamente del Vangelo, c'è la fa crociate, roghi, inquisizioni, eccetera, eccetera. Anche se in tutti i periodi della Chiesa non si bisogna mai dimenticare, mentre c'erano vari api, Borgia, eccetera, eccetera, poi c'erano i santi, perché la Chiesa è. Chiesa, il popolo di Dio è fatto, non è fatto solo dai sommi sacerdoti.
Dall'istituzione.
No, non sono, i sommi sacerdoti sono quelli che è interessantissimo, rileggere, invito a vedere come il racconto della passione, come i sommi sacerdoti riescono in poche ore a tramutare l'osanna. Gesù viene accolto dopo, e nel giro di poche ore l'osanna si trova. Forma in crucifigio, e quello è tutta opera di strumentalizzazione del potere istituzionale, che in quel momento era sinedrio, qui c'era il potere religioso e politico insieme, erano capi, anche erano capi religiosi, ma anche capi degli anziani, eccetera. Per cui questo mi ha colpito molto, insomma, questa resistenza che so stancare e sottolineare, di questa necessità anche degli aspetti e dunque della nostra responsabilità. Tu hai fatto prima una citazione di Moro, ma voi sapete quella citazione di Moro, che discorso era di Moro? Quando lui dice che è l'ultimo discorso di Moro ai gruppi parlamentari, ve lo dico sapendo di non andare fuori tema, non sto andando fuori tema, la citazione di Moro intanto l'hai fatta te,
non sto a contestare.
Allora,
sacro e profano si intreccia.
Scalfaro disse a Moro: se tu vuoi fare sta cosa, insomma, alcuni lo chiamavano compromesso storico, lui lo chiamava convergenze parallele, eccetera, eccetera. Questo incontro con Berlinguer, sappi che partendo dalla maggioranza è contrario, per cui l'unico che può. Io per primo Scalfaro, che all'epoca era, non so, presidente del sedere della Camera, non dico. Io per primo non so, ho i miei dubbi. L'unica cosa è che tu intervieni tu con la tua autorità e metti in una sala tutti i deputati, che si trattava dei gruppi parlamentari della DC, si superavano le 500 unità tra senatori e cose, mise in me, e Moro fece questo discorso senza manco con una scaletta, che poi fu registrato, perché c'ha dei passaggi che sono, tra cui questo, che è più o meno concepito così: in questo periodo, in questi giorni, molti di voi, molti dei vostri colleghi mi hanno proprio chiesto questa cosa, ma si potrebbe passare questo periodo così difficile, si potrebbe saltare per andare a un domani più rassicurante, e lui disse: amici, non è possibile, questo è il tempo che ci è stato dato da vivere, questa è la nostra responsabilità, questo è il tempo che ci è stato dato da vivere, cioè ognuno deve fare nel tempo che gli è stato dato la sua responsabilità in quel momento. Quello era il momento di parlare, non si può saltare, non si può. E dopo una settimana Moro veniva rapinato, dopo una settimana di questo discorso, cioè 10 giorni. Il giorno dopo fu l'articolo di fondo del Corriere della Sera, che all'epoca era, aveva come direttore Tassanini, esponente della P2, autorevolissimo, un articolo di fondo che riferiva l'importanza di questo discorso di Moro. Dice, e finiva così, io me lo ricordo perché lo portai in ufficio, quando poi successo il successo, mi dice: ma tu che sei un profeta, mi dice, finiva così questo di articolo di forma. E una, non sappiamo se l'Italia riuscirà a superare positivamente. Ricordatevi che c'erano le fiere che ammazzavano le persone, e poi appunto non è come adesso questo, qualche sì, lo scoppio di qualche petardo, lì all'epoca si ammazzavano le persone. E noi non sappiamo se l'Italia riuscirà a superare questo difficile. Una cosa è sicura, o ci riesce lui, cioè Aldo Moro, o non ci riesce nessuno. Quello era l'indirizzo. Siccome le PR erano incerti tra tre, Fanfani, Andreotti e Moro, lì era proprio l'indirizzo della P2. No, se volete veramente fare una cosa efficace che cambia la storia, come ha cambiato la storia dell'Italia, allora lì dovete comprare. E io dico, questo è l'indirizzo che dovevano proprio, dopo una settimana Moro veniva rapito, ma tutte cose di cui si è parlato in questo periodo, essendo stato in quarantena. Ora tutto questo, cioè Moro ci ha perso la vita nella politica, eh. Oia che quel signore diceva andava a casa di Moro dalla Norina, noi andavamo a fare il giorno, non so se qualcuno delle cose che ricorda. Noi siamo stati a casa più volte della moglie di Moro, cioè di Moro, a fare riunioni, perché Pio era molto amico della moglie.
Cara Norina.
E facevamo riunioni da lei. Lei ci conosceva benissimo, partecipava alle nostre cose. E ho perso il filo. Ha voglia che lui dice che l'impegno politico, questo ci ha perso la vita per far politica. E Moro era uno di quelli che ci pensava proprio di far politica, l'ha fatta proprio su ordine di Montini, perché lui era a 28 anni, era già ordinario a Bari. Ci pensava proprio, fu Montini nella sua veste di assistente nazionale dei laureati della FUCI che gli disse no, la politica è un servizio, tu servirai, la mandata alla Costituzione, tutte le formule degli articoli della Costituzione sono passati dalla pena di morte, la revisione finale l'ha fatta tutta lui. Ci ha perso la vita. È una questione che mi colpisce molto questo discorso, perché poi vedete che salfa un macello, sbaglia tutto, sarà un disastro, tanto che poi Dio passerà, centrerà poi su Davide, insomma, a un certo punto. Però Dio si interessa di quello che facciamo, di come lo facciamo. E ce lo lascia fare, ci lascia fare le cazzate, scusate il termine che qua c'ho. Non è che ci evita, capito? Ci ha dato questa grande cosa che lo fa, che ci fa simili a lui, cioè che si chiama liberabile, è morto, lo succede, cioè tu fai. Poi lui riesce all'interno dei disastri, come stancare più volte dice, catastrofi che noi combiniamo, riesce anche a utilizzare queste situazioni di negatività per riportare a livelli sempre più alti il suo disegno. Questo vedo, insomma.
Il campo d'azione però è proprio quello dei rapporti sociali, civili, politici. Questo è il campo
questa
d'azione.
Questa parte qui si sottolinea questo aspetto. Ma c'è proprio una divergenza di vedute tra Dio e Samuele non ci pensava proprio di fare.
Ma soprattutto c'è una divergenza poi tra Samuele e Saul. Perché Saul, nella sua concezione un po' come dire, manipolatoria, autoreferente e sbrigativa,
a un certo punto, più volte verso la fine, lo leggeremo fra poco, dice di al tuo Dio,
al tuo,
cioè in sostanza c'è proprio quasi corposamente l'idea, il Dio, Dio vero, il Dio, Dio appunto che è quello che dicevi tu, è un Dio invece quello mio, che è quello che mi sono fatto io, che sono fatto poi io,
che mi serve, che mi, sì, mi uso, serve,
che mi aiuta, mi dà sicurezza, che controllo,
usa l'uso politico del Dio.
Vedi Salvini che ha fatto il giuramento a piazza del Duomo sul Vangelo, sì, dicendo gli ultimi con noi saranno.
D'altronde non sa quello che c'è scritto.
Sì, non lo sa.
Okay, ma scusate, ha detto solo quello. Senza
Giulia, finita?
No, io dico trovo
senza
nonostante che non ha passione in brano, ma trovo come al solito che come apri la Bibbia da qualunque parte ti dice una parola che riguarda la tua situazione di oggi e che normalmente se sei coerente, se sei veramente, devi cambiare completamente quello che stai, devi rovesciare.
C'è qualcun altro?
Volevo...
Sì. No, io poi propongo, è finito questo piccolo... Scusa, io propongo. Propongo, finito questo giro di riflessioni, di fare la pausa e poi di riprendere con
le altre.
Questa spiritualità che lui aveva, questa profonda spiritualità, ma si coniugava anche con virtù pratiche, diciamo, cioè la sua conoscenza della legge eccezionale e il senso che lui aveva della democrazia, perché lui sosteneva che non bisognava che lo stesso partito continuasse per anni e anni e anni, ma ci voleva un'alternanza, perché la democrazia è così. Quindi insomma, diciamo, virtù umane e
cioè questo, un disegno, una visione,
questa visione insomma che non è da tutti,
che scomodava parecchio,
tutti altri,
poi si è scoperto, scomodava Washington, la CIA, la KGB, erano tutti sconvolti questa cosa del
che c'è. Per sapere da voi una risposta a una domanda che sembra banale: se andassimo a sovrapporre l'immagine del ruolo delle istituzioni che emerge dal testo, diciamo, sacro e dal commento di Pino. Con la situazione attuale, proprio in questo momento storico, quindi stiamo cercando di creare o determinare delle istituzioni. In due parole, qual è, secondo voi, la coincidenza o la dissonanza? La diversità, io me ne sono trovata in una, ma non voglio cominciare prima, mi piacerebbe più sentire prima le vostre, perché torniamo a un discorso che era poi anche di Pio, secondo me. Vabbè, dicevo veramente una riflessione. Qui emerge chiaramente il ruolo della istituzione, che è un ruolo di servizio alla comunità, e questo servizio non è un servizio, come dire, laico e profano, è un servizio che deve essere sacramento, cioè segno, testimonianza, concretizzazione di questo interesse di Dio, che si serve di queste due. Quindi l'istituzione deve essere, deve trasmettere qualcosa, non è che fa il servizio e non si sa perché o come lo deve fare, deve essere un servizio che è sacramento di qualcosa. Poi i laici diranno che è sacramento un valore terreno, i cattolici, diciamo, o comunque i fedeli hanno che è sacramento, forse è un'altra cosa, di questa presenza contiene una sua. Ecco, quindi un servizio. Io trovo in questo la differenza veramente con la situazione attuale, in cui le istituzioni, nella generalità dei casi, proprio, soprattutto nel comune sentire, soprattutto di quelli che poi mirano a entrarci dentro, non è affatto un ruolo di servizio, ma è un ruolo addirittura di gestione del potere, ma addirittura per fini economici, arricchimento, corruzione. Ecco, quindi per noi oggi è l'indicazione di nuovo un richiamo molto, molto chiaro, anche un modo di stare e di partecipare alla rigenerazione delle istituzioni. Mi piacerebbe sapere che non è di questo periodo.
Ma si può rispondere, lui ha fatto una domanda.
Prego.
Ma io credo che la situazione attuale, vedendola soprattutto dalla parte del soggetto politico nella quale io opero, per cui faccio un discorso generale, c'è un aspetto positivo, cioè che le batoste fanno bene, come a livello personale, a volte le batoste ti fanno capire le cose, ti fanno fare cose che non avresti fatto. Se hai una bella batosta, può essere che il mio partito oggi cominci, e ci sono dei segnali, cominci a fare cose che da 10 anni con l'Ulivo prima e PD dopo non sanno proprio fare. Cioè ripartire dai, quello che poi diceva anche Moro, cioè che la politica è azione, ma è un'azione che ha dietro alle spalle pensiero, studio, valori, principi di riferimento, ideale, cioè tutte cose che, di cui nessuno ha parlato per 10 anni, e in questi giorni, in queste ore che stanno, hanno un problema istituzionale concreto, quello che fa parte la legislatura, tu vedi che loro parlano, i problemi sono sempre scontri di potere, regolamenti di corte, cioè non gliene frega niente del bene del paese, eccetera, eccetera. Cosa farà Mattarella? C'è una ragazza da parlare, un micidiale, cioè, ci pensa lui forse con i riferimenti spirituali che lui ha. Speriamo bene che da oggi il pallino va in mano a lui, e lui che dovrà fare valutare quello che è bene, noi vediamo bene. Per cui da un lato vedo una cosa positiva, cioè che la batosta potrebbe anche servire a spingere a tornare a fare la politica con la C maiuscola, cioè bene, la ricerca è bene comune, visto che qualcuno diceva ormai è andato per Pacifico, per l'India uguale, che fanno gli affari loro. Cioè ormai è entrato, io sostengo, ho detto più volte, dico più volte, forse l'ho detto prima, un po' di, non ho preoccupazione di ripetere, che la briga ha bisogno oggi di una rialfabetizzazione, a cominciare dalla parola politica, perché la parola politica che nel vocabolario significa ricerca e governo del bene comune è diventata come si usa dire, nell'immaginario collettivo, nella testa dei più, politica uguale farsi fare
mania,
quelli fanno politica se fanno gli affari loro. Cioè esattamente il contrario della politica, non è che fanno la politica un po' sbagliata, no, fanno l'opposto della politica. E allora continuare a usare la parola politica per indicare il suo contrario è un errore, quindi culturale, spero che non sia fatto in mala fede, ma è proprio culturale. Hai capito? Tu non puoi dire che il concorso lo doveva vincere Caio, ma per superiori valori, valutazioni politiche l'ha vinto Tizio, o l'appalto lo doveva essere dato alla ditta Sempronio, ma per una valutazione, quale politica che io ho fatto una volta la scena all'Ener su sta cosa? Cioè, di fronte a frasi di questo genere, senti, qui la politica non c'entra niente, tu devi dire che il concorso è per intrallazzo e per raccomandazione, invece l'ha vinto e l'imposta è stata data. Questo devi, no, la politica è un'altra cosa, ma urlando con carico gente che l'avete inventata questa cosa, che la politica, la superiore valutazione politica, è proprio l'uso della politica per fare il contrario, per fare il contrario della politica.
Parole dorate.
Eh?
Mette parole dorate per coprire.
è superiore a quello del
Signore, sì, sì.
Che hai dato l'appalto alla ditta X anziché la ditta Y, ma per superiore a quello del, per questo, guarda, feci una scena che non ti dico.
Un'aggressività positiva, che ci vuole.
Sì, adesso mi ricordo
che... perché dicevamo nel confronto tra il servizio delle istituzioni politico per il bene della polis, in realtà appunto oggi sembrerebbe che la, il servizio,
ma ci sono tante parole, politico, la tolleranza, non ne volete un'altra, la contaminazione. A un certo punto a qualcuno gli è suonata bella sta parola, no? Contaminazione, dobbiamo contaminarci, solo che nel vocabolario italiano la contaminazione significa beccarsi una malattia per contatto con un soggetto tossici, e noi ci siamo contaminati, infatti ci siamo contaminati, ci siamo scambiati i difetti e le malattie anziché virtù. La tolleranza, il grande valore della tolleranza. Tollerare nel vocabolario italiano significa sopportare. No, io te sopporto, ma tu rimani in una concezione di ultraliberista, reganiana e thatcheriana della vita come una gara, tu rimani un mio concorrente, nella migliore delle ipotesi concorrente, più spesso nemico da
fregare, da uccidere.
Da eliminare, te tollero per un bon ton, un problema proprio del bon ton, che so po', cioè. Ma se tu non c'è forse sarebbe meglio. Ora poi capite tutto il discorso del valore della relazione, della differenza come un momento di, come risorsa, come opportunità di completarsi. Sono problemi che abbiamo oggi in casa, perché ognuno di noi ha... chi c'ha la Filippina, chi c'ha l'Equatorenne, chi c'ha la Romena, oggi ce l'abbiamo anche, non so discorsi teorici stavo, perché con la globalizzazione che ha compattato il mondo a me e ha avvicinato le differenze, questo è un problema pratico, che tu c'hai tutti i giorni, non è alta filosofia.
Questo termine pronunciato male, chiudo, politically correct, non so se pronunciato
political correct.
Come?
Political
correct. Cioè, praticamente è il taglio di ogni discussione, di ogni cosa, in nome di una, come di un galateo politico.
Propongo di fare una parte.
Quindicesimo capitolo del Lettere Massimo, facciamo così una collazione. Breve,
dopo
la colazione. La collazione.
Samuele.
Prego.
Samuele disse a Saul: il Signore mi ha mandato per ungerti re del suo popolo Israele, o dunque ascolta la voce del Signore. Così dice il Signore delle schiere: mi sono ricordato di ciò che Amalek fece a Israele quando gli sbarrò il cammino alla sortita dall'Egitto. O dunque va e percuoti Amalek e metti all'interdetto tutto ciò che è suo senza remissione, uccidendo uomini e donne, fanciulli e bambini, bovi e pecore, cammelli e asini. Allora Saul chiamò il popolo a raccolta e lo passò in rassegna a Patelam, 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Giunto alla città di Amalek, tese delle imboscate nella valle. Fece poi dire ai Keniti: andate, ritiratevi, allontanatevi dagli Amaleciti, perché non vi debba distruggere insieme con loro, mentre voi foste benevoli verso gli israeliti quando salivano dall'Egitto. E i Keniti si ritirarono di mezzo agli Amaleciti. Allora Saul batté gli Amaleciti da Avia fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto. Prese vivo Agag, il re degli Amaleciti, e votò il popolo all'interdetto, passando tutti a fil di spada. Ma Saul e il suo esercito risparmiarono a Gag e la parte migliore delle pecore e dei bovi, le bestie più grasse e i montoni. Insomma, tutto quello che c'era di meglio non lo colpirono con l'interdetto, ma solo il bestiame più misero di nessun valore. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo: mi pento di aver costituito re Saul, perché egli si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu molto addolorato che tutta la notte gridò al Signore. La mattina si alzò per andare incontro a Saul, ma gli fu riferito che Saul era andato al Carmelo, gli aveva eretto un trofeo, poi era ripartito ed era sceso a Galgal. Samuel andò dunque da Saul, e Saul disse a Samuel: benedetto sii tu dal Signore, ho eseguito l'ordine del Signore. Ma Samuele soggiunse: che cos'è questo belare di pecore e questo dire di bovi che sento? E Saul rispose: sono gli animali tolti agli amaleciti. Il popolo ha voluto risparmiare il meglio delle pecore e dei bovi per farne sacrificio al Signore, il Dio tuo. Il resto l'abbiamo votato all'interdetto. E Samuele disse a Saul: permetti che ti dichiari quello che il Signore mi ha detto questa notte. Rispose Saul: parla. E Samuele: per quanto piccolo tu sia agli occhi tuoi, non sei tu capo delle tribù di Israele? E il Signore non ti ha consacrato re di Israele? Egli ti ha affidato questa spedizione dicendoti: va e metti all'interdetto quei peccatori, gli amaleciti, e combattili finché siano distrutti. E perché non hai ascoltato la voce del Signore, ma ti sei gettato sulla preda e hai fatto ciò che dispiace agli occhi del Signore? E Saul rispose a Samuele: ma io ho ascoltato la voce del Signore, sono andato alla spedizione alla quale mi aveva mandato il Signore. Ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato all'interdetto gli amaleciti. Il popolo ha preso dalla preda pecore e bovi, la parte migliore dell'interdetto, per sacrificarli al Signore tuo Dio in Galgal. E Samuele disse: gradisce forse il Signore olocausti e sacrifici quando ascolta la sua voce? Ecco, l'ubbidire vale più del sacrificio e il dare ascolto più del grasso dei mantoni. La ribellione è come un peccato di stregoneria, è come colpa di Terafim la trasgressione, poiché tu hai respinto la parola del Signore, egli respinge te perché tu non sia più re. Allora Saul disse a Samuele: ho peccato, ho trasgredito l'ordine del Signore e le tue parole, perché ho avuto timore del popolo ed ho accondisceso alla sua voce. Perdona il mio peccato e ritorna con me, e io mi prostrerò al Signore. Ma Samuele disse a Saul: non ritornerò con te, perché tu hai respinto la parola del Signore, e il Signore ha respinto te, affinché tu non sia più re sopra Israele. Quindi Samuele si voltò per andarsene. Saul lo prese per il lembo del mantello, che si strappò. Allora Samuele gli disse: il Signore oggi ha strappato da te il regno di Israele e lo ha dato a un tuo prossimo migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentisce, non si pente, perché non è un uomo che debba pentirsi. E Saul soggiunse: ho peccato, ma ti prego, rendimi onore davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele. Ritorna con me, mi prostrerò al Signore, il Dio tuo. E Samuele ritornò insieme a Saul, e Saul adorò il Signore. Samuele poi disse: conducetemi qui a Gag, re di Amalek. Andò a Gag verso di lui con gioia, poiché Gag pensava: è passata l'amarezza della morte. Ma Samuele soggiunse: come la tua spada ha tolto i figli a tante donne, così senza figli rimarrà fra le donne la tua madre. E lo fece a pezzi davanti al Signore in Galgal. Quindi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua in Gabaal di Saul. E Samuele non rivide più Saul fino al giorno che morì. Samuele piangeva per Saul, ma il Signore si era pentito di aver costituito Saul re di Israele.
Scusa,
puoi vedere la domanda?
Quando Cristo è arrivato, è venuto, diciamo, nel cielo, e stava tra i dottori e parlava anche lui con conoscenza, e tra i dottori del famosi dottori, no? Che aveva, lui conosceva la Bibbia, l'avrà conosciuta, e se la conosceva, che cosa avrà mai detto?
Legge un rotolo, leggevi i rotoli.
Sì, appunto, ma cosa avrà commentato? Come avrà commentato questi passi della Bibbia? A chi lo stava a sentire? Perché ci è stato detto, ma io vi dico. È stato detto, ma io vi dico. Questo sì, me lo ricordo.
Poi
quindi non ci sta bene,
pizzico d'ordine. Giulio.
Non solo la conosceva molto bene, tant'è che quando poi risorge i due, come si chiamano, di Emmaus, stanno una giornata senza riconoscerlo, lui gli cita tutti i brani dell'Antico Testamento che si riferivano a lui, no? E loro continuano a dire sì, gli scaldava il cuore, però continuano a non riconoscerlo. Lui allora fa il gesto di andare via e dice: no, resta con noi, Signore. E lo riconoscono, lo spezzare del pane, che poi sparisce, e loro corrono di nuovo a Gerusalemme a informare che avevano visto il Signore. Per cui lui, altro che se non la conosceva la Bibbia, è l'Antico Testamento, però poi gliel'ho rivolta completamente. Cioè, il motivo per cui lui viene condannato a morte dai sommi sacerdoti, da Anna e Caifa, è perché lui dice che c'erano 600 e passa regole, no? Le dice, no, la regola è uno. Ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore, oppure quando dice, oppure quando frequenta pubblicani, donne, prostitute, eccetera, tutte cose che facevano un tale scandalo rispetto alle assedie, alle cultura che domina, che quelli che decidono di ammazzarla. È sintomatico quella frase che detta tra Anna e Caifa: è meglio che un uomo muoia solo un uomo piuttosto che un intero popolo. Questo ci sta cambiando tutto. Questo sta facendo le cose tutto il contrario, non osserva il sabato, no, frequenta le prostitute, che ne so,
eccetera. Ci dà gli altri,
guarda, la cosa che a me ha sempre sorpreso di più è che, se voi leggete, ripeto, state attenti al passo di oggi della versione di Marco, se c'è loro capiscono, anche i discepoli, San Pietro, che sarà poi la base della Chiesa, che lo rinnega tre volte per pura paura, i discepoli, a me la frase che più mi colpisce è quella di Giovanni Battista, cioè il precursore, quello che sembrava avere le idee più chiare di tutti, che lui indica, guardate, non sono io, è lui, eccetera, che poco prima di morire manda i suoi figli, andate a domandargli se è lui o ne dobbiamo aspettare altro. Giovanni Battista, che significa che questi, prima del Pentecoste, prima della discesa dello Spirito Santo, non ci avevano capito un cazzo. C'è una categoria, adesso voglio fare un po', visto che ce ne sono un po', 1, 2, 3, 4 donne, c'è una categoria che si salva, le donne. C'è un femminismo nel racconto della passione, secondo me c'è il vero altro che femminismo di oggi, c'è il vero femminismo, perché se voi vedete i vari soggetti, no? Il popolo, Pilato, i sommi sacerdoti, i discepoli, tra i discepoli, escluso Giovanni, il discepolo che lui amava, ce lo troviamo insieme a Maria sotto la croce, gli altri si erano sguagliati tutti, tutti si erano sguagliati. Le uniche che avevano capito qualcosa erano le donne. Poi perché chiama le donne? È l'annuncio della risurrezione che lo fa la donna.
Ma scusa, io penso sempre che il primo femminista invece ha aiutato noi quando volevano lapidare la Lutera.
Da quando vogliono la vita grande Lutera è l'unico momento in cui Gesù scrive qualcosa, perché non si sente mai di tutto, scrivere i peccati e se ne andarono cominciando dai più anziani, cioè dalle cinesse, dalle
mi sembra intanto, questo legame dal vecchio e il nuovo, dal Gesù e il vecchio, forse c'è anche in questa ultima parte dove Samuele piange perché Dio aveva giocato Saulo, quindi lui non può fare niente, riconosce che Dio c'ha ragione, non vuole, vuole obbedienza alla sua, cioè non vuole sacrificio, non dice, anche ha il fatto improprio, diciamo così, ma lì piange. E mi viene tanto in mente, proprio nel Vangelo da qualche parte, Franco ci può aiutare, ci aiuta, quando Gesù piange, piange per Lazzaro, ma è una persona, ma su Gerusalemme, sì, una persona, dove c'è un grande amore, c'è un grande coinvolgimento, dove c'è poi, se volete, quello che Samuele non può fare, non deve fare, cioè non fa, ma darsi lui per questi per cui piange. E da questo punto di vista mi dicevo, quindi una preghiera di intercessione che ci interpella e ci riguarda ogni giorno, cioè nel senso che se io credo che tante volte il nostro parlare di politica, di cose sociali, di rapporto con le persone, no? È un parlare un po' così senza cuore, un po' un chiacchiericcio, un godere del fatto che quello lì ha fatto una stupidaggine, ha fatto una cosa grave. E certe volte mi sono trovato a pensare, ma come cristiano rispetto a questa situazione, che cosa posso fare, cosa devo fare? Fa tutto il resto, tutto. Credo che la preghiera di intercessione, se volete il pianto come fa Samuele, come ha fatto Gesù, sia qualcosa che ci viene richiesto, di cui spesso o quasi sempre io mi scordo, sono preso da chiacchiericcio, come diceva Francesco, ma non entro, se non raramente, come dire, in empatia con queste persone, sia quando sono simpatici che quando sono antipatici, quando sono anche poi molto antipatici, hanno fatto delle cose gravissime. E quindi ecco questo pianto, questa preghiera, questa impetrazione, che è qualcosa che sulla scia di Samuele e di Gesù, che vi capito da tutto quanto, credo che come cristiani ci compete. Da questo punto di vista poi la messa, nella quale ci ritroviamo a fare come memoria, no? Della morte delle, è un momento in cui di grande appunto impetrazione, di grande intercessione, che poi intercede è lui e non noi, noi ci affianchiamo, ci leghiamo a questa intercessione. E anche questo è una cosa così da tenere presente. Grazie.
In continuazione a quello che stai dicendo tu, però, ritorno un attimo a quello che ho detto all'origine, ho segnalato che mi aveva colpito l'individuazione da parte di Pino nel commento che mette in risalto questa funzione delle istituzioni. Io parlavo di campo, no? Cioè le istituzioni sono un sacramento, un segno sacramentale, e sono chiamate a svolgere, diceva Pino testualmente, un ruolo di responsabilità. Proprio testualmente diceva, là dove questa opera di Dio è attiva nei confronti di una creatura, sta parlando di creature, abbiamo a che fare non con un personaggio isolato in un contesto anacoretico, ma con il re che è in grado di svolgere una responsabilità di valore pubblico, di fondamentale rilevanza per l'edificazione comunitaria, per la gestione nelle vicende interne e nelle relazioni con il mondo politico. E poi ecco, parlava chiaramente di una responsabilità di valore comunitario e addirittura di valore civile e politico. Guarda caso, Pino conclude, ecco, poi il suo commento, con il richiamo di un'altra responsabilità, la responsabilità del profeta. E del profeta c'è tutto il mondo, diciamo, della istituzione religiosa, anche se il profeta non è un'istituzione, ma è sicuramente un campo, ecco, una responsabilità di diverso, che è la responsabilità prerogativa del profeta in maniera incompatibile, la responsabilità riguardante il ministero del piano. Dunque le istituzioni hanno questa responsabilità che segna sacramentale e che si svolge con un ministero di responsabilità, assunzione di responsabilità nel campo civile, sociale, politico. Il profeta ha come caratteristica l'uomo che ascolta e che poi rivela la parola di Dio, ha la responsabilità del pianto. Ecco, io volevo un po' poi capisci un po' di più di quale sono le piante, che è veramente, quindi quando parlavo di due campi, forse ho parlato di usare la parola, ma di due tipi di responsabilità. C'è una responsabilità che deriva da un impegno concreto, concreto nella politica, cioè nei rapporti che riguardano il bene comune, la polis, i rapporti sociali, i rapporti anche interpersonali, e che deve essere sacramento di alcuni valori, il sacramento del segno. Ecco, e la responsabilità poi del culto, ma anche del profeta, è una responsabilità di pianto. Ecco, che vuol dire pianto?
Posso dire solo una cosa in aggiunta? Credo che c'è un punto che fa collimare o collegare profeta e uomo, diciamo, che è impegnato nel mondo. Per me parla il sacramento di conversione, cioè c'è un cammino di conversione nel quale è chiamato il re, è chiamato il profeta, siamo chiamati noi. Questo può legare le due responsabilità, diciamo. Prego, Giulio.
Ma conversione?
Conversione a Dio, conversione a
Dio. C'ha questo di particolare.
Per poter essere sacramento deve essere convertito.
Non è una di quelle cose che tu acquisti, metti in un cassetto, no, e dici sono, mi sono convertito. No. La conversione è una cosa che è quotidiana, direi, un momento per un
momento.
Un giorno c'è, dove il giorno dopo da essere scordata completamente. Per cui la conquista continua è una cosa faticosissima, ma ripeto, se voi leggete la liturgia di oggi è straordinaria da questo punto di vista, perché.
Franco, ma oggi leggiamo questa qui?
Oggi c'è spazio. Ma noi
sì,
oggi ci siamo messi adesso.
Sì, sì.
Allora viene
passo
bene. Passo stasera, se volete. E c'è come seconda lettura, c'è quel pezzo di San Paolo di Filippesi 2, dove c'è la famosa kenosis, cioè è bellissimo anche letteralmente, cioè, sembra che lui stia dando dei consigli pratici, dice non litigate troppo fra di voi, nessuno si consiglia di superiore, ma c'è uno che dice abbiate gli stessi sentimenti di Filippesi, del quale arriva, infatti viene spesso, perché è un inno proprio, il quale non considerò essere sbagliata come cioè, tesoro geloso, ma svuotò se stesso fino alla morte, e alla morte di croce, che la morte di croce era la morte proprio più,
non è come infatti,
ma era la morte più
infamante,
bravo, come veniva infamante, che si dava la morte di croce. E poi c'è una cosa bellissima, il passaggio dalla seconda frase: per questo Dio lo innalzò al di sopra di ogni potestà, affinché ogni ginocchio davanti a lui si pieghi, il cielo, la terra, sotto te. Cioè il motivo fondante della sua realità, che è già in atto, qui viene il discorso del profeta, il profeta, e insomma finisco. Il motivo è che lui ha svuotato se stesso fino a facendosi servo, cioè usa la parola servo. E guardate che questa è una delle cose che più di contrasto con i discepoli, è una cosa che i discepoli non riuscivano a digerire, no? Va, Pietro, qualcuno l'ha citato, che lui deve dire, va da retro Satana, sei, tu non lo pensi come dire. Tanto è vero che arriva alla vaglia ai piedi a fare quel gesto estremo, plateale. Ah, non l'avete capito? Che io non sono venuto per essere seduto con la testa, me lavo i piedi. E anche lì San Pietro dice, non sia mai che tu me lavi i piedi. non hanno capito, i discepoli non hanno capito una cosa.
Per questo ci consolo.
In un certo senso ti consola, perché i dubbi che ci abbiamo, se ce l'ha avuto Pietro, se ce l'ha avuto San Giovanni Battista, andare a chiedergli se dobbiamo aspettarne un altro. Guarda che grossa quella di Giovanni Battista, è precursore.
Non posso capire se il pianto del profeta è pro oppure in sostituzione di...
No, Gesù piange e grida. Di oggi leggerete, domani, stasera, leggerete che lui piange. La preghiera dell'orto del Getsemani è una delle cose che più può scandalizzare. Quando Gesù dice, se è possibile passi da me questo calice, oppure la frase finale, Eloi, no? Perché Dio mio, arriva, perché mi hai abbandonato? Cioè, una frase che può darci quasi un punto nello stomaco, eh? Ma sono le cose che l'uomo vive, cioè la prova, la sofferenza la vive così, mentre è nella sofferenza che Dio è presente. Cioè è una cosa proprio tutto il contrario di quello che pensiamo, no? Che ci abbiamo in testa noi siamo nella questa conversione, sembra una paroletta così, ma è una rivoluzione che noi dobbiamo fare dentro di noi, perché tutto quello che pensiamo noi, per esempio sul potere, cioè il potere per noi è avere, possedere, dominare sugli altri, essere capaci di influire, di sottomettere la volontà degli altri alla loro, è tutto contrario. Potere è servire, che il primo di voi sia, tra voi non è così, non dice non sia, non è neanche esortativo. Se dice tradotto bene è indicativo, tra voi non è così, il primo sia l'ultimo, servitore di tutti.
Che poi lui.
E che poi, non l'avete capito? L'avete capito. Adesso per farvelo capire, faccio la cosa clamorosa. Spettacolare, gli lava i piedi, siccome non lo capite questa cosa.
Che hanno fatto degli schiavi, hanno fatto degli...
Sì, da proprio il servizio più, no, mettersi al di sotto, poi
non si vedono lavati i piedi,
come fanno? Adesso qualcuno che viene, noi ci dilatiamo, ci mettiamo il talco, eccetera, figura che i piedi ha baciato e lavato, Gesù, capito?
Stavo iniziando?
Gianni, scusa, prima c'era lui, scusa,
volevo riportare un attimo un discorso all'interrogativo suo, perché insomma non è mica da poco questo fatto, sto Dio ammazzate tutti, e se non ne lasciate uno guai a voi,
spaccate uno. Quattro pezzi,
spaccate, Samuele lo prende, poi lo passa,
ammazza lui, vediamo. Signora, c'è un altro brano che è il bambino spappolato sulla pietra, no?
Abramo, il figlio, insomma,
sai che dice Abramo, allora come la mettiamo questa cosa? Chi lo sa, probabilmente, sai, questi poi i pensieri, le cose, le interpretazioni di quelli che hanno scritto, basta vedere se veramente Dio gli aveva ordinato di fare questo, no? Qualcuno dice cioè, ma perché non si dovevano mischiare agli altri? Allora il solito discorso, no, del popolo eletto e di tutta la religione, ci ha fatto vedere Pino quando aveva fatto le lezioni sul Levitico, no? È sempre il puro e l'impuro, sempre la separazione. La separazione del popolo che doveva mantenersi puro, e guai, non sposate le donne dei popoli intorno perché vi porteranno all'idolatria, eccetera. Ma certo, la distruzione, passare a fil di spada tutti fino all'ultimo, non ci fa impressione. Però insomma, il nocciolo probabilmente è il discorso dell'obbedienza, prima ancora della fiducia. Se voi credete che questo sia il mio ordine, che questa sia la mia volontà, se lo credete dovete andare fino in fondo, no, no, no. Che è la risposta di Abramo, cioè, pure quella era una cosa fuori del mondo, lo facevano per l'appunto i pagani delle religioni, no? Sacrificavano, facevano passare come per il fuoco e per l'acqua i figli e le figlie, eccetera. Una cosa che non doveva essere, però sì, poi in quel caso vabbè, dice Isacco viene salvato e sti poveri ammalesciti che 500 anni prima avevano fatto una battaglia, ci ricorda di quello che ha fatto. Sarà stato un discorso così, però se tu pensi che quello sia, che quella sia la volontà di Dio, arriva fino in fondo, e se sei partito per dire la faccio e poi non te tieni le cose, poi dice sì, no, ma queste le voglio sacrificare, no, no. Non te tieni il re perché dice vabbè, con quello poi quello è re come me, insomma, con lui qualche accordo lo facciamo, e la ricoverata ammazziamo. Probabilmente è questo, poi che quelli fossero quelli insomma, i nostri. Non è che sono tanto diversi, tempi di violenza, tempi in cui queste cose avvenivano come avvengono oggi, questo è un altro discorso, probabilmente è l'atteggiamento, non è riferire a Dio la volontà di fare fuori tutto, però l'affidamento, cioè sulla tua parola, questo, se la tua parola è questa io la faccio, poi che io mi sbaglio non lo so, però certo è un discorso che è vivo ancora oggi, perché se voi leggete qualche libro di qualche autore palestinese, e giustamente dice c'è stata raccontata e fanno la pace con gli ebrei, ma guarda un po' questi che cosa raccontano, che ci devono sterminare tutti, e ci sta buona parte degli israeliani e cose che pensano ancora che debbano sterminarli tutti, passarli a fila di spada fino all'ultimo, perché poi le popolazioni intorno sempre quelle sono, hanno cambiato religioni, cose eccetera, ma la situazione è sempre quella. Cioè, a me mi ha fatto impressione anni fa, ha reso conto in una seduta al Parlamento israeliano, che all'epoca ancora non stava a Gerusalemme, in cui uno disse, ma noi mica siamo cristiani che perdonano, noi dobbiamo ribattere colpo su colpo, e eccetera eccetera. Il cristiano è considerato un insulto, perché noi dobbiamo sterminarli, bla bla bla. Cioè,
aveva chiesto la parola,
insomma, ecco, ci dobbiamo
Gianni. Poi non so se Franco vedi tu, se è vero.
Quando vi parlava di
scusando solo, se no si perde.
Sì.
Io nel discorso che fa Massimo, che è giusto, è sicuramente culturalmente, però viene un po' ridimensionata la novità del nuovo, cioè col Nuovo Testamento cambia veramente tutto. Cambia veramente, sì, lui. Però... lui dice sono venuto a cambiare, a completare, a portare a compimento, ma in realtà quel portare a compimento è la morte, la sua morte e la sua per tutelare la risurrezione. E cambia veramente il Nuovo Testamento, veramente capovolge tutto, eh? E anche lì la difficoltà che fanno, San Pietro dice bellissimo, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ed è chiunque è, qualunque nazione, popolo appartiene all'uomo giusto e gli è gradito, insomma il concetto, quando accetta di andare a casa del centurione scandalizzando i suoi, dice, ma come vai a casa del centurione? Ma lo stesso centurione esce fuori di casa perché dice tu non puoi entrare, no io entro, faceva cose completamente che scandinavano tutto, capito?
Gianni.
Secondo me questo che diceva Massimo degli israeliani, questo atteggiamento
israeliti
Israeliani
si riferisce a oggi, israeliani
come popolo.
Si denota una
mentalità molto antica e che è cambiata poi, come diceva anche lui, con la parola del Nuovo Testamento dei Vangeli. Ma mi sembra importante, insomma, vedere un po' il rapporto tra Saul e Samuele, come l'uno politico che gestisce il potere secondo la sua visione e quindi non obbedisce alla parola di Dio, e per quello che poi combina si allontana, insomma, dalla gestione giusta e si fa populista magari per opportunismo, per il suo interesse, quindi il potere politico che poi degenera e così rimane. E poi Samuele, che si sente responsabile, piange perché alla fine anche lui si scopre fragile, come si scopre fragile Gesù nell'Orto degli Ulivi e Pietro e tutti quelli che alla fine, oppure Giovanni Battista che sembra che alla fine non abbia la certezza di Cristo, della vera identità di Cristo. Però è così, perché non si può mai dire niente in assoluto, e anche la nostra vita è un processo sempre alla ricerca della verità, con tutte le nostre fragilità. E quindi forse Samuele si sente anche responsabile, perché toccava a lui instradare bene Saul, a non applicare la legge nelle norme così esterne, e invece a non riconoscere qual era la sostanza vera, e per cui poi Saul si è allontanato dalla parola di Dio. Ecco, quindi il potere, che mi sembra anche oggi la Chiesa quanti secoli ci ha messo per rendersi conto di tutto il male passato, e anche ultimamente per denunciare l'olocausto e quanti altri, insomma. Quindi è difficile, è un rapporto molto difficile, che forse non abbiamo profeti, oppure ce li abbiamo, ma e quindi il potere politico senza questa visione che può avere anche il profeta, insomma, non combina niente di buono. E questo è attuale quanto mai.
Una parola di populismo molto interessante.
Franco,
la qualità.
Premesso che non avendo partecipato, intervengo proprio se volete. Ma intanto mi vedo un po' su quello che ha accennato Massimo e su quella domanda, cioè quella pagina è una pagina terribile e tragica, perché sta crollando il progetto che Samuele aveva concepito, cioè di un regno dove il re era il rappresentante del potere di Dio, e invece questo è fallito, e lo dice con una tale solennità. Il grande problema è in quelle frasi: ma è più gradito a Dio l'obbedienza o i sacrifici? Quindi un superamento anche di tutto il formalismo, eccetera. E se non c'è in quella concezione di vita religiosa, dove l'aspetto religioso e l'aspetto politico sono intrecciati, se tu non osservi la parola di Dio, crolla tutto. E di fatti sta crollando tutto, perché Dio, tu hai rigettato la parola di Dio e Dio ha rigettato te, che lo dici due volte, cioè è drammatico. Tant'è vero che poi dopo Saulo è scattato. Saulo addirittura dopo si rivolge alla profetiera, sì, alla necromante, cioè ormai sta fuori strada e sta portando fuori strada il popolo. Anzi, il popolo si è risparmiato le cose che gli facevano comodo, e in fondo Saulo era d'accordo, in fondo dopo le scusa, sì, abbiamo fatto. Quindi è un momento tragico, ma il nucleo è: sta crollando tutto. Se voi non obbedite alla parola di Dio, se tu hai rifiutato la parola di Dio, Dio rifiuta te. Questa cosa, per spiegarla bene, la raccontano con quel fatto: uccidete tutti, eccetera, eccetera. Ecco, leggendo, credo che bisogna trovare qual è il nucleo di quel racconto. E per renderlo all'estremo, c'è questa cosa che doveva essere normale. Un popolo che vince un altro popolo, questo faceva. O invece no, mandiamo una bomba atomica che fa all'istante 80.000 morti e altri 40.000, 50.000 nel giro di qualche settimana.
Perché siamo cristiani.
Perché siamo cristiani. Cioè, quindi il racconto è drammatico, veramente scandaloso, ma mette in evidenza: se tu non accogli la parola di Dio, Dio non accoglie te, rifiuta te. Io il nucleo lo troverei lì, l'insegnamento. Poi il racconto è vero che è scandaloso, è molto realistico. Se noi fermiamo l'attenzione sul racconto, rimaniamo scandalizzati, ma quel racconto, direi, pure vero o non vero, cioè, ma è funzionale a mettere in evidenza l'altro aspetto. Cioè, se voi non accogliete la parola di Dio, Dio non accoglie voi. E quello sta succedendo. E Samuele piange perché sta crollando il progetto di Dio, è terribile. Aggiungo una parola su Giovanni Battista. Secondo me Giovanni Battista non ha nessun dubbio, ma Giovanni Battista in carcere dice: io ho finito la mia missione, e lo sta capendo, è necessario che lui cresca e io devo diminuire. Manda dei messaggeri a dire: oh, sei tu? Svegliati, ti consegno.
Oh, ne dobbiamo aspettare un altro.
Sì.
Queste parole.
Sì.
Però, ne dobbiamo aspettare un
altro. Sì, però io lo leggerei come una provocazione. Oh, non ti fa sfuggire l'occasione, è il momento, è tuo, cioè io ormai
sto finendo. La cosa bella anche lì, sempre questa, che va sottolineata, che è come gli risponde Gesù. Cioè Gesù non è che gli fa una bella dottrina sul Messia, di bere, no, dice: andate a dire che
è già cominciato,
i soldi sentono,
risponde alla vita, gli cita Isaia,
infatti
gli cita Isaia,
sì.
I ciechi vedranno, i zoppi cammineranno.
E qui non è il discorso su cui Pino Stancari insiste moltissimo, bene che lo ricordiamo ancora una volta, la sua idea che lui c'ha di profezia, della funzione profetica, che uno sostiene sarebbe finita con Gesù, e dopo Gesù che profeta o no, lui dice sempre che la profezia non è predizione del futuro,
sì, certo.
La profezia è la rivelazione.
Scusa, per dire una cosa che commento a quello che dice Franco, credo che sì. Mi convince. Questo non è un libro storico, che so, l'ho letto guardando la Bibbia, ho visto. È un libro profetico, si parla dei profeti anteriori, o dei profeti e dei profeti minori. Profeti. Cioè, è un libro profetico in cui, insomma, non bisogna prendere per oro colato il racconto storico, nel senso, è il senso che c'è dietro, e mi sembra che mi convince, mi piace,
cioè la cosa che ti mette in crisi, che mi mette almeno in crisi, è che questo discorso è rivolto anche a noi, a ognuno di noi,
certo.
Cioè ognuno di noi dovrebbe esercitare la profezia in questo senso, cioè non tanto il predito duro che non c'entra niente, dice sempre Pino, non è la previsione del futuro, è la rivelazione di una realtà già in atto, che nessuno vede perché non è solo il profeta che è in ascolto della parola di Dio è in grado di vedere che il regno è già iniziato. E noi viviamo, diceva una volta, non mi ricordo più se lui o quello lì, noi viviamo in questo tempo strano, molto problematico, che intercorre tra la realizzazione del regno, che è già iniziato con la resurrezione di Gesù, è già iniziato perché la morte è stata vita, eccetera, eccetera, ma è la manifestazione completa di questa realtà, che allora è evidente, eccetera, eccetera. Per cui noi viviamo un tempo
che come vorremmo che fosse arrivato già là.
Poi tutto quello che avviene ti direbbe che sta vincendo il male, no? Se noi guardiamo come le cose che vanno, giustamente diceva la bomba atomica, se riparlo di. Si è ricominciato dopo 70 anni a riparlare di pericolo di confutato Trump da una parte e Putin dall'altra, siamo messi in mano proprio di gente proprio illuminata. E se tu guardi come vanno le cose ti sembra una tragedia, altro che piano.
E Pino B.
La riflessione che mi arriva stamani nella mattinata è non tanto l'aspetto, diciamo, più generale quanto l'aspetto personale sul silenzio di Dio. Cioè, appunto, c'è un passaggio in cui
e sì, non risponde.
Che non risponde.
Non risponde.
E spesso capita di non aver risposto.
Vi propongo per concludere la mattinata di fare, chi vuole, insomma, una breve risonanza su queste tre domande che poi risponde a ciascuno. Cioè, attraverso la riflessione che stamattina l'ascolto, ho capito cosa ho capito, che cosa mi ha colpito, a che cosa mi sento spinto, cioè che cosa mi dice per il futuro. Potrebbe essere un modo di chiudere la mattinata, così come si fa in certi incontri di meditazione ai quali partecipo. Prego.
Ripeti per favore, cosa ho capito? Che cosa,
che cosa ho capito? Che cosa mi ha colpito?
Sì.
E a che cosa mi sento spinto? Che cosa mi dice del futuro? Sì. Giulio.
Ma io ho capito che noi crediamo in un Dio presente nella nostra storia, non crediamo in un Dio lontano che sono stato di parte sua, è un Dio che si interessa talmente della storia che entra nella storia umana, entra nella vicenda umana facendosi uomo vero, che noi crediamo, spesso dico che noi crediamo più che Gesù è vero Dio piuttosto che vero uomo, che sia vero uomo, sì, sì. Ma no, che non sapeva già tutto da ragazzina, lui è vero uomo, ma vero vero soffre, quando soffre, oggi c'è scritto lì con grida e urla e grida, certo, detto, dice. E poi quella famosa frase che dice alla fine lui entra nell'umanità, si fa uomo vero con tutto quello che comporta anche la limitatezza dell'uomo, per cui lui c'è tutto questo, anche se vogliamo dire il conflitto
tra
l'infinito e l'infinito,
forché, no? Il peccato,
forché il peccato è uguale. Questa è la prima cosa che capisco, che Dio si interessa alla storia umana nonostante i guai che combina l'uomo, lui continua a interessarsi, essere presente, e riesce a utilizzare i momenti negativi di prova, di dolore, questo anche sia a livello personale del simbolo sia per far fare passi avanti. Poi la conclusione dei promessi sposi. Dio è la sofferenza, c'è, c'hai colpa, non c'hai colpa, dietro lo stesso, ma la fede in Dio la raggiunge. Perché lui prepara sempre una cosa.
Ma non vuoi che questa verità e per tutto non per turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una piccola. Cioè,
e questa conclusione, anche se raggiunta da povera gente, ci è parsa così giusta da metterla qui come il sugo di tutta la storia, che sarebbe piaciuta, annoiate un po' bene, se andiamo annoiati,
no,
non è colpa.
No, perché?
No, è Manzoni.
No, è Manzoni. Sto citando Manzoni.
Ah,
sto citando le ultime parole.
Sentiamo qualcun altro. Grazie, Giuseppe. Sentiamo qualcun altro brevemente. Prego.
No, ma io ho detto solo la prima. Tu hai detto. Sì. Hai capito.
Sì.
Cosa poi la seconda.
Che cosa senti?
Che cosa sente? Che sta l'impegno a una conversione continua, difficile, pesante, complicata, che senza il suo aiuto non ce la farei mai.
Mi sento portato a.
Mi sento portato a moltiplicare nella mia vita quei momenti, come può essere anche questo, ma anche altri, di silenzio per. Ma silenzio soprattutto interiore, oltre che il rumore, già noi viviamo nella realtà molto rumorosa, ma poi c'è soprattutto il silenzio interiore, per riuscire ad ascoltare Dio e esserne poi testimone, perché se prima non hai ascoltato, proprio questa idea che io ho raggiunto da poco, perché noi queste cose non ce l'hanno dette, diciamo che l'essenza della preghiera non è che io sono io che parlo a lui, ma lui che parla a me, è una cosa che mi ha cambiato.
Ok, grazie Giulio.
Però che richiede sforzo e condizioni, preghiera personale, ma anche di gruppo, di popolo.
Montale diceva: la storia non è maestra di niente, perché secondo me, perché la storia la fanno gli uomini e gli uomini sbagliano, ma questo anche leggere la Bibbia ce lo fa capire, perché nonostante poi allora il rapporto con la divinità fosse anche molto più sentito rispetto a oggi, che abbiamo tanti dubbi, tante incertezze, che anche sorvoliamo sul comportamento etico, il fatto di buttare la bomba è diventato quasi una cosa normale.
Vi riporto alle tre domande e poi una sola.
La risposta mia è che è utile leggere la Bibbia e anche cercare di attualizzarla, pur capendo, no, che quella magari può essere una storia particolare di quel popolo, che però ci dà tanti insegnamenti, perché lo ricordiamo. Poi che cosa mi ha colpito questo, che mi fa riflettere su questi aspetti, così insomma, attraverso la storia di questi personaggi. E a cosa mi spinge? Mi spinge sì ad approfondire sempre, però pur rimanendo anch'io con i miei dubbi in questo percorso della vita e con tutte le mie fragilità, insomma, ecco. Però mi è utile.
Se posso dire la mia brevemente, mi sento provocato in particolare una cosa col testo, a essere più attento e a obbedire alla sua voce, al suo progetto e che cosa mi dice rispetto alle situazioni, alle persone, al giudizio su quello che succede, all'adesione a questa realtà e entrare nella sua volontà. Quindi, piuttosto che essere attaccato e sentirmi sicuro attraverso sacrifici di guerra, cioè attraverso la messa, l'ascolto, tutte cose importanti che la quale sono chiamato, ma guai a me se così sono contento e sono felice che ho ascoltato, ho partecipato alla messa magari anche tutti i giorni, ma poi dopo non ascolto, non sono obbediente alla sua voce, al suo progetto. Questo
io penso che, cioè, che c'è qualcuno che non ha parlato mai, però ricordiamoci che abbiamo
10 minuti
di orari.
Sì, ci abbiamo un massimo 10 minuti. Roberto.
Allora, adesso siamo un po' in conclusione di questa vicenda di Saul, e quindi mi domando, ma allora qui Dio si è sbagliato nel forzare quasi Samuele a fare un re, e per giunta alla fine hanno scelto un re che ha avuto un progetto fallimentare. Samuele pure alla fine si è sbagliato, insomma, andarci dietro a consigliarlo, però intessere un dialogo, insomma, poi alla fine non l'ha rimesso sulla strada giusta, insomma, quindi sembra niente, tutta una fase molto molto negativa, anche lo stesso progetto di Dio, cioè, visto in questo segmento, insomma, ci pare che quasi quasi sia un po' un fallimento, no? E questo è emblematico, penso, un po' di tutta un po' la storia umana che è fatta di questi passaggi. Però in questo fallimento c'è anche l'aspetto positivo di aver saggiato il cuore fino in fondo del re, dei suoi collaboratori, delle persone. Tra l'altro poi ci sono figure costruttive come quella di Giona, eccetera, quindi è complessa la vicenda, e quindi di aver costituito tutta un'esperienza, e poi penso questo valga per ciascuno di noi, un'esperienza che prepara anche la prosecuzione del cammino per cui si può camminare verso, è un'esperienza, un far venire emergere, insomma, delle situazioni dal fondo della nostra natura, dal fondo del nostro spirito, e quindi nel riagganciarci con questo all'intervento, diciamo, di Dio, al colloquio con lui, insomma, e penso che, insomma, sia questo la cosa importante. Ecco, un'altra volta diceva Pino, poi c'è il silenzio, e forse il silenzio è qualche cosa che prepara a qualcosa di nuovo, quindi non è un silenzio per cui non ci si chiude, diciamo, una porta, ma ci si prepara a qualche fase nuova.
C'è un fallimento personale di Saul, certamente, però si può dire che qualcosa è iniziato. Cioè, citando altre cose, quelli che prima non erano popolo, poi ora sono popolo, perché bene o male si sono organizzati, comunque il mio era quello che mancava, e poi ci sarà pure
la
compagnia bella. Ma comunque c'è stata questa transizione, quindi c'è il fallimento di personale di Saul, però nella storia del popolo che si crea, questo è il momento
della salvezza,
e bene o male Saul lo realizza, perché crea questa bandiera politica per cui questi ebrei, come venivano chiamati con disprezzo, cioè gli ultimi dei poveracci che non avevano manco le armi, no? Perché non erano capaci, perché tecnologicamente erano del tutto, in qualche modo si organizzano e acquistano una coscienza nazionale, tra virgolette, e quando poi Davide sarà il grande re, c'è un po'.
Se c'è qualcun altro, aspetta, Teresa, che non ha parlato.
Un pensierino. Io ho capito, parlando, che praticamente le vie del Signore sono infinite, che sono misteriosi, se noi riusciamo a capire che, pur essendo misteriosi, ci dobbiamo fidare e accettare il suo amore, perché sennò non arriviamo a nessuna conclusione.
Prima della parola ancora Giulio, se c'è qualcun altro.
Una cosa breve, cioè
mi sono capitate le cose gravi, no? Però mi sono affidata alla preghiera del Padre Nostro, in cui dice: sia fatta la tua volontà. E questo mi ha sempre aiutato molto. Come leggevo spesso una lettura sull'anonimo brasiliano, quello delle due orme, che senza anche quello mi ha confortato tanto, perché in quei momenti mi sono sentita presa a braccio. Quindi questo conforto nel Signore lo sento in questo modo.
Grazie Dante. Allora Giulio,
una cosa che mi ha ricordato lui, mi ha veramente sorpreso, ho imparato, cioè, che il fatto di essere ebreo già allora significava essere lo scandalo. Questa è una cosa che io non sapevo proprio, cioè di quanto è attuale. È Dio che si incarna, si fa uomo nel popolo e si fa ebreo. Cioè lì c'è scritto, almeno così dice Mino, che essere ebrei significava essere proprio lo scarto.
Dunque no, gli ho chiesto proprio
da qualche
accenno, una cosa è sintomatico in Samuele, no? Che lui si chiama gli israeliti, eccetera eccetera, e i filistei quando ne parlano dicono sempre gli ebrei. E allora dice no, nel linguaggio del secondo millennio ebrei non era solo per gli israeliti, per il popolo della vita, erano proprio i paria, diremmo un'altra cosa, cioè gli ultimi degli ultimi, quelli che proprio non contavano niente, che erano ebrei. Che poi questo sia passato, fa parte di un altro tipo di storia, di mentalità, di separazione, no? Per cui il paradosso di quello che si è stato, si è considerato e considerato nella provvidenza il popolo eletto, era quello che considerava invece il popolo dei pezzetti, dei disgraziati, di quelli che non sapevano nemmeno affilare, cioè avevano una falce e non sapevano nemmeno come affilarla.
Gli era impedito dagli altri,
no? Gli era impedito, se tu prendi una pietra la fili, e non erano capaci.
Ma se non lo sai, non ci avevano il ferro, dovevano andare.
Ho capito, ma non era.
Ok, grazie. Mi fermerei
qui,
portiamo tutte queste riflessioni, anche quelle che ci vengono in mente nella messa, che raccoglierà sicuramente questo nostro cercare di capire, ma non in senso intellettuale, ma anche col cuore e con la vita diversa nostra, della società, della Chiesa. Grazie.
Io direi che è passato altro giorno, quindi possiamo fare la messa di Levalle.
Ah, bello.
No, va bene, ma sì.
Vabbè, come
va bene, inizia,
già finiamo.
Cioè,
Filippo e Sicure,
che era...
Vabbè, io questi mi riporto la prossima volta.
Sì, andiamo.